SBS Italia.
Italiana in giallo, questa volta va su un'isola, va in Sardegna a parlare non solo di una città ma di un'intera regione. Lo facciamo come sempre con la nostra signora in giallo, Barbara Pezzotti. Bentornata a Radio SBS.
Grazie mille, sono contenta di essere di nuovo qua.
La Sardegna, appunto, quindi è forse difficile parlare di una città, non si può collocare soltanto in un luogo specifico, non si può parlare solo di Cagliari in questo caso. Che tipo di gialli ci regala e che tipo di immagine emerge da questi gialli?
Beh, diciamo che essendo la Sardegna un'isola, abbiamo, come nel caso che abbiamo visto della Sicilia, un problema di isolamento e di realtà di comunicazione. Abbiamo questa doppia narrativa sull'isola che torna. Quindi torna anche l'idea che, di cui parlavamo in Sicilia, dell'isola come sito di doppia identità, quindi chiusa ma anche aperta alle influenze esterne. Il discorso si complica, se vogliamo in maniera interessante, con il concetto della costante resistenziale sarda, che era un concetto che nasce appunto nei decenni passati, secondo cui la cultura sarda non cambia, rimane identica e immobile. Ed è un'idea di questa costante resistenziale sarda che ha permeato la cultura e la letteratura sarda per molto tempo. I giallisti, almeno i giallisti che ho scelto oggi, sconfiggono un po', vanno contro questa idea dell'immobilità della Sardegna. Parlare della Sardegna e del suo rapporto con l'esterno diventa in tutti i casi un modo per parlare anche dell'identità. Quindi l'identità regionale, dell'identità nazionale, qualcosa di molto forte, sia abbiamo visto con la Sicilia, ma a maggior ragione qui con la Sardegna.
Si può parlare di una vera e propria scuola sarda del giallo? Cioè c'è effettivamente un concetto di questo tipo?
Nasce recentemente, quindi abbiamo Resta del Buono su un articolo di Panorama. Nel 1988 parla, per l'appunto, come dicevi tu, di questa scuola sarda del giallo, e lui individua due autori, Salvatore Mannuzzu e Giulio Angioni, come diciamo gli autori che iniziano questa scuola del giallo. Più recentemente, nel 2017, la Nuova Sardegna torna con l'idea della scuola sarda del giallo e ha allegato al giornale 8 titoli di autori che loro considerano rappresentativi della scuola sarda del giallo. Quindi vediamo, è un fenomeno abbastanza contenuto rispetto ad altre città come per esempio Milano, Bologna o Torino, dove abbiamo diciamo una fioritura maggiore di opere giallistiche. Però, come dicevo, questi gialli sono molto particolari e molto interessanti e direi unici. Già Oresta del Buono aveva individuato alcune caratteristiche del giallo sardo: una tensione etica, parla di una tensione etica e di un grande impegno civile nel giallo, e poi parla di una lettura che, se vogliamo, è un pochettino più impegnativa, perché la storia nei gialli sardi non è mai lineare ma è sempre tortuosa, con tantissimi richiami al passato. Quindi sono delle letture, come dicevo, più impegnative, ma anche che danno anche maggiore soddisfazione, se vogliamo, in qualche modo. Degli autori più recenti, l'unico che possiamo dire rappresenti la città, e Flavio Soriga, che ha scritto per esempio un romanzo che si chiama Metropolis del 2013, in cui lui analizza l'unica realtà in qualche modo metropolitana della Sardegna, che è Cagliari. Però non mi vorrei paradossalmente concentrare su questo autore, quindi vado un po' contro anche un po' il titolo, no, dei nostri podcast, e invece muovermi su autori che appunto parlano più in generale della Sardegna e affrontano la questione identitaria. Uno è Marcello Fois e l'altro è Giorgio Todde.
Ricordiamo che stiamo parlando con la dottoressa Barbara Pezzotti, la nostra signora in giallo, che ci sta presentando i gialli italiani attraverso le varie città e ora anche le isole. Abbiamo parlato di Sicilia e oggi parliamo di Sardegna. Dicevi, due autori. Parliamo innanzitutto di Marcello Fois, classe 1960. Viene da Nuoro, si dice così in sardo, penso.
Non hai colleghi sardi con cui puoi confrontarti.
Non potevo confrontarmi prima di parlarne, ma mi pare di ricordare che la pronuncia più in voga sia quella in Sardegna, appunto. Quindi diciamo che era ancora abbastanza giovane quando Oreste del Buono, come ci dicevi prima, ha parlato di una scuola sarda del giallo. Lui quando ha esordito in questo genere?
Lui ha esordito nel 1992 con un romanzo giallo chiamato Ferro Recente, seguito da Meglio Morte 1993 e Dura Madre 2001, che appunto completa la trilogia. Credo che volesse pubblicarne un quarto e non credo che l'abbia ancora fatto. Comunque questa trilogia è molto interessante, innanzitutto perché non abbiamo lo stesso detective o investigatore che va avanti, no, a investigare per tutte e tre, diciamo, le indagini. Questo inserisce un elemento di realismo, no? Alla storia, perché come sappiamo nel commissario di polizia la gente un po' va, un po' viene trasferita, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo soltanto un personaggio che rimane per tutta la trilogia, che è il maresciallo Pili, che è sardo, che poi indaga, aiuta nelle indagini via via diversi personaggi. In Ferro Recente il giudice istruttore Salvatore Corona, che è sardo, però poi interverranno altri personaggi, il giudice Comastri, che è un omaggio alla scrittrice di gialli Comastri Montanari, di cui non abbiamo parlato perché ha scritto soprattutto romanzi gialli ambientati nell'antica Roma. E a me piacerebbe fare una nuova serie di podcast sui gialli storici, te la butto lì magica, in diretta, che è lombarda e viene a lavorare in Sardegna. Poi in Dura Madre abbiamo l'ispettore Curreli, anche lui viene dal nord e ha un po' questo senso di disorientamento che magari provava l'ispettore Bellodi di Sciascia in Sicilia o l'ispettore Santa Maria a Torino. Abbiamo visto nella puntata di Torino. Quindi questo innanzitutto è un elemento interessante. E poi sono delle storie appunto che guardano molto al passato, che può essere il passato del terrorismo, come in Ferro Recente, o passato addirittura risorgimentale con Dura Madre, quindi tornano molto spesso al passato. E sono delle storie in cui il luogo è veramente molto importante. Per esempio, il paesaggio in Marcello Fois, che ambienta le sue storie a Nuoro, però ecco, come diciamo, ha una specie di fiato un pochettino più ampio. Il paesaggio è antropomorfico, è morale, il paesaggio non dimentica. E qui vorrei cominciare magari con il primo passaggio da Dura Madre. I posti hanno un'anima, noi lo sappiamo da tempo, da molto tempo, da sempre. Lo sappiamo che dentro il cuore pulsante di un luogo risuona la voce delle acque e il murmure ventoso. Sappiamo che il respiro della terra produce messaggi e lamenti e rimproveri. E respira affannato questo posto, e la sua anima è un cristallo incrinato, questo lo sappiamo. Ci sono degli inserti in questo giallo molto poetici, Marcello Fois è anche un poeta, in cui appunto il paesaggio, i posti, i luoghi, le cose sembrano quasi parlare e ricordare, quindi questo è un elemento molto bello. Quindi io consiglierei romanzi di Fois non soltanto per chi è appassionato di giallo, ma anche appunto per il livello letterario di queste opere.
Emerge anche nei testi di questo autore il concetto della Sardegna come regione, zona che è stata colonizzata in qualche modo e che ha visto il passaggio di tanti gruppi nel corso del tempo?
Assolutamente sì, no? Si dà conto di tutte queste culture che si sono succedute e poi c'è un riferimento molto preciso al Risorgimento in cui, perché la Sardegna, che è stata poi annessa al Regno del Piemonte, secondo Marcello Foïs non è mai stata annessa sullo stesso livello, ma è stata di fatto terra colonizzata, vista come terra primitiva, terra inferiore, che è un discorso che poi torna anche durante il fascismo. E infatti, commentando sull'architettura di Nuoro, in questo caso la città torna, il narratore mostra come l'ufficio postale fatto, no, costruito durante il fascismo, diventi un simbolo di colonialismo. E parla proprio dell'ufficio postale come un ufficio coloniale. Un edificio coloniale che il destino aveva collocato nel cuore della Barbagia, anziché ad Asmara o Tripoli. Era fatto per il sole e per le palme, per i pianori torridi, italico ed esotico insieme, un po' medievale, un po' moresco. Ma il caso l'aveva esposto alle staffilate del maestrale e alle pugnalate d'acciaio del cielo montanino. Così piovaschi potenti e raffiche di vento avevano cancellato dalla sua facciata le tracce della demolizione dei fasci littori e addolcito il ghigno del leone africano sbozzato sulla torretta con l'orologio. E quindi qui, in questo passaggio di Dura Madre, Marcello Foïs ci dice: il fascismo vedeva la Sardegna come terra da conquistare, come una colonia, come Tripoli, come Asmara, e ignorava il fatto che, per esempio, il clima sardo è completamente diverso dal clima nordafricano, e quindi ha inserito questa architettura tipicamente nordafricana a simbolo di una nuova colonizzazione della Sardegna. Detto questo, Marcello Foïs non si vuole fermare a questo, alla denuncia, mostra come alla fine poi la Sardegna è diventata italiana e come bisogna superare questi momenti di conflitto, arrivare a un momento di sintesi, a essere non soltanto negativi ma positivi, e pur mostrando, insomma, tutti gli aspetti negativi del passato della Sardegna, e questo si vede soprattutto nella sua serie storica, propone questa nuova italianità che non è esclusiva ma è inclusiva di tutte le regionalità, e quindi la Sardegna è una delle tante declinazioni dell'italianità. Questo poi è quello che lui mostra nei suoi romanzi, molto interessanti.
Dal punto di vista della lingua, c'è qualche segno della presenza della lingua sarda? Abbiamo visto che in Sicilia, ad esempio, Camilleri naturalmente è l'esempio che viene subito in mente, il dialetto siciliano si è fatto strada nei testi. In Marcello Foïs troviamo qualche riferimento sardo?
Sì, sicuramente ci sono dei riferimenti a delle parole sarde, dei riferimenti al vocabolario che torna e che viene anche viene inserito, no? Non in maniera così forte come in Camilleri, ma ci sono degli inserimenti del dialetto nella lingua italiana, in maniera, diciamo, molto elegante, molto bella, anche qui molto poetica.
Sardo che già ci avevi anticipato, avresti voluto presentarci, è Giorgio Todde, più anziano di Foïs, è nato nel 1951, ma ha debuttato invece più tardi, nel 2001. Questo perché in realtà lui ha quello che si definirebbe in inglese un day job, fa l'oculista. Raccontaci appunto di questo autore e di che cosa emerge riguardante la Sardegna.
Allora, dunque, mentre Marcello Foïs ha fatto anche una trilogia ambientata durante il Risorgimento che racconta raccomando vivamente, che comincia con Sempre caro del 1998 di Leopardiana memoria. Giorgio Todde ambienta i suoi romanzi esclusivamente nel Risorgimento. È cominciato con Lo stato delle anime e va avanti fino all'Estremo delle cose del 2007. Sono 5 romanzi storici che vedono come protagonista un personaggio storico effettivamente vissuto in Sardegna, a Napoli e in Francia, Efisio Marini, un imbalsamatore, quindi uno scienziato che ha trovato un metodo nuovo e innovativo per imbalsamare i cadaveri, le persone. La cosa interessante di questa serie è che non segue in ordine cronologico, quindi seguiamo le avventure di Efisio Marini in diversi periodi che non sono appunto cronologicamente logici. E quindi questo crea anche un po' magari di scompenso nel lettore, ma rende la lettura sicuramente molto più interessante. Qui in particolare sfidiamo l'immagine della Sardegna come terra immobile, della cosiddetta costante resistenziale sarda, e si vede come una terra che in costante, diciamo, tensione tra modernità e conservazione. Ed è anche un po' una sfida alla retorica continua e ancora che abbiamo ancora adesso, la narrativa che abbiamo di terra, diciamo, molto retrograda. In un romanzo particolarmente che si chiama L'occhiata letale, qui torna l'idea dell'oculista, abbiamo in realtà l'idea della fotografia, e viene inserito in queste avventure di Efisio Marini la visita in Sardegna di un fotografo francese dell'Essert, che fu il primo che fece un reportage della Sardegna, che rese la Sardegna in effetti famosa in tutta Europa con le sue fotografie, ma che diede un'immagine della Sardegna qui molto, molto statica, molto immobile, molto antica. E qui Delessert dice: sono certo, caro Pillet, che queste saranno le prime fotografie nella storia della città e anche dell'isola, e faranno seguito a quelle mica più esotiche di queste che ho fatto in Oriente. Le mie foto sono l'inizio di questa gente che per la storia fino ad oggi non era neppure al mondo. Quindi è come se servisse l'occhio colonizzatore che viene dall'esterno per dare vita a una società e una realtà che invece era lì da secoli, no? Quindi chiaramente Todde un po' contrasta questa idea, e attraverso invece la figura del detective, che è una persona molto dinamica, istruita, che si muove in varie parti dell'Italia e dell'Europa, dà invece un'idea della Sardegna anche moderna. Anzi, ti dirò di più. Gli assassini sono rappresentanti normalmente di un mondo chiuso e immobile, le vittime sono vittime perché hanno cercato di cambiare le cose, e il detective, grazie alle sue indagini, ridà dignità e mobilità, se vogliamo, che sembra un po' in contraddizione perché in realtà lui è un imbalsamatore, alla, diciamo, e dinamicità a queste vittime, che sono molto spesso donne che hanno voluto cambiare la loro posizione di immobilismo nella società sarda. E quindi ci sono anche bellissime figure di donne in questi romanzi, di donne che vogliono cambiare le cose, di donne con una professione o di donne che vogliono cambiare il loro destino.
E questo è un po' il punto d'arrivo del nostro viaggio attraverso l'Italia, attraverso il quale ci ha accompagnato la dottoressa Barbara Pezzotti della Monash University di Melbourne. Barbara, è stato un piacere, grazie e a presto.
Grazie mille, grazie di averci ascoltato. Se avete dei suggerimenti o dei commenti, siamo molto felici di ascoltare e di continuare questa conversazione al di fuori dei microfoni. E grazie a SBS per averci ospitato.
Se chiudi gli occhi, poi...
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.